tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
A tutti voi che siete in ascolto, buona domenica, ben ritrovati a Tempo dello Spirito da Paolo Tognina e Luisa Nitti.
Ritrovare la fiducia su questo tema riflette oggi il pastore riformato Angelo Cassano, rifacendosi ad un passo biblico della seconda lettera di Paolo alla Chiesa di Corinto.
E dopo la meditazione biblica del pastore Cassano ascolteremo un racconto. L'autore è Ulrich Knellwolf, il titolo del racconto Simone, una storia di Natale.
La fiducia sembra essere la grande assente del nostro tempo, spiega il pastore Cassano nella riflessione biblica che ascolteremo fra un momento. Anche questo Natale lo abbiamo vissuto sotto il segno dell'emergenza sanitaria, che crea molta insicurezza.
Il passo biblico che il pastore Angelo Cassano ha scelto per la sua riflessione si trova nella seconda lettera dell'apostolo Paolo alla comunità di Corinto, al capitolo 7.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Care amiche e cari amici, la fiducia è il sale della vita. È l'apostolo Paolo che ce lo ricorda. Scrivendo alla chiesa di Corinto, egli afferma: «Io mi rallegro perché in ogni occasione posso avere fiducia di voi». Per l'apostolo del Signore, il legame di fiducia con la comunità di Corinto rappresenta una fonte di benessere emotivo, spirituale e sociale. Queste sue parole ci fanno comprendere che la fiducia, e non la diffidenza, è ciò che ci permette di alzarci dal letto la mattina senza essere assaliti da paure che tendono a soffocare il nostro respiro. La fiducia è una forza distensiva, anche nel mezzo dei tanti fantasmi che affollano il nostro orizzonte. La grande assente in questo frangente della nostra storia sembra essere proprio la fiducia. In ogni ambito relazionale e sociale è l'insieme della società che naviga a vista. Anche questo Natale lo abbiamo vissuto sotto il segno di un'emergenza sanitaria che, invece di ampliare lo spirito di solidarietà e di fiducia, sembra aver aumentato la cultura del sospetto. È evidente che c'è una crescente crisi di fiducia che poi nella quotidianità si traduce in insicurezza, litigiosità e chiusura. Chi è dominato dalla sfiducia, a lungo andare diventa impotente, rende gli altri onnipotenti ed inesorabilmente si espone al controllo del più forte. La prudenza è legittima, ma la mancanza di fiducia isola e indebolisce maggiormente chi la vive, alimenta le paure, crea fossati, aumenta ad oltranza le incomprensioni e l'odio. La crisi di fiducia si traduce in rabbia quando non è veicolata in un contesto comunitario che la comprende e la cura. Se vogliamo provare a rinascere dalle ceneri dello smarrimento e dell'aggressività come modus vivendi dominanti, bisogna necessariamente recuperare uno spirito di fiducia. Naturalmente non intendo sottovalutare i rischi che la fiducia comporta, soprattutto quando viene palesemente tradita da coloro che ritengono di essere più furbi e scaltri degli altri. Ma mi chiedo: si può vivere civilmente in pace se siamo circondati da un clima di diffidenza? Io mi rallegro perché in ogni occasione posso avere fiducia di voi. Queste parole dell'apostolo Paolo sono un faro anche oggi per non rimanere bloccati. In un clima fossilizzato dalla diffidenza occorre disseppellire, far rinascere la gioia dentro di noi. Quella gioia che si nutre di fiducia e poi, in questo modo, riusciamo a smettere di demonizzare l'altro con un linguaggio aggressivo. Bisogna ritrovare il senso di una comunità civile che affondi le sue radici nella cultura della fraternité, con idee e progetti che sappiano ridare una visione di speranza nel mezzo di una crisi che non è semplicemente economica o sanitaria, ma è soprattutto relazionale.
Simone, una storia di Natale è il titolo del racconto natalizio che proponiamo all'ascolto questa domenica mattina.
L'autore è il pastore svizzero-tedesco Ulrich Knellwolf, molto conosciuto anche come scrittore di romanzi. La lettura del racconto è affidata alle voci di Diego Pitruzzella, Patrizia Salmoiraghi e Paolo Sesana.
A causa del censimento voluto da Cesare Augusto, molta gente stava andando a Betlemme. Perché proprio verso quella città? Perché anche l'antico re Davide era originario di Betlemme e almeno un israelita su cinque sosteneva di appartenere a quella stirpe reale. Tra la folla in movimento c'era anche un giovane di nome Simone. Non stava andando a Betlemme per il censimento, bensì perché era spinto dalla fame. Veniva da Beersheba, una località nel sud di Israele, e voleva andare a Gerusalemme per studiare. Lungo la strada, Simone era stato derubato da alcuni briganti che gli avevano portato via tutto. Gli erano rimasti solo i vestiti che aveva addosso. Le sue tasche erano vuote, non aveva più nemmeno gli spiccioli per comprare un pezzo di pane. E così, invece di passare oltre, decise di fermarsi a Betlemme. Entrò in città e chiese al proprietario di una locanda se avesse del lavoro per lui. L'oste disse di sì e promise a Simone vitto e alloggio.
«Ma solo se lavorerai sodo»,
aggiunse.
«Vai nella vecchia stalla di fronte alla locanda»,
gli intimò, aggiungendo che doveva rimettere tutto in ordine e pulire a dovere.
«Domani lì dentro prepareremo dei giacigli per accogliere gli ospiti di passaggio».
Da anni ormai, nella vecchia stalla, non c'erano più animali. Nel locale c'era un gran disordine e tutto era coperto di polvere e ragnatele. Simone non sapeva da che parte cominciare. A sera la stalla era ancora per metà piena di cose che si erano accumulate lì nel corso del tempo. E il ragazzo non aveva ancora lavato il pavimento. L'oste venne a controllare il lavoro svolto e subito si arrabbiò.
«Stasera non ti darò nulla da mangiare, fannullone! Prima dovrai finire il lavoro che ti ho assegnato!»
Poi se ne andò. Simone era stanco per il viaggio e per il lavoro della giornata. Aveva fame, si sdraiò su di un mucchio di paglia e si addormentò. Si svegliò quando qualcuno lo strattonò. Era di nuovo l'oste. Il padrone indicò al ragazzo una giovane coppia con un neonato, accompagnata da una piccola folla di pastori e di gente comune.
«Perché li hai lasciati entrare?»
brontolò il padrone.
«Che cosa me ne faccio di tutta quella gente che oltretutto non paga? Pagherai tu per loro, questo te l'assicuro!»
L'oste stava per assestare un calcio a Simone quando, improvvisamente, si sentì un tintinnio e uno scampanellio. Nella vecchia stalla, sporca e polverosa, entrarono tre uomini riccamente vestiti. Si avvicinarono al neonato, che era stato deposto in una mangiatoia, si inginocchiarono davanti a lui e dissero che quello era il salvatore del mondo inviato da Dio. L'oste rimase a bocca aperta. Non riusciva a distogliere lo sguardo dai regali che i tre visitatori avevano deposto davanti alla mangiatoia. Quando quei signori si rialzarono, l'oste si precipitò verso di loro e, malgrado la locanda fosse piena di gente, offrì loro di fermarsi a dormire nelle camere più belle. Simone guardava il neonato che doveva essere il salvatore del mondo. Pensò:
«Se il salvatore fosse un re, impartirebbe degli ordini a destra e a manca. Fai questo, fai quello. Perché è questo ciò che fanno i re, danno ordini. Ma se il Salvatore viene sulla terra come un neonato, allora questo è un dono buono per l'umanità.»
Simone pensò:
«La legge ti pone davanti un tempo vuoto che tu devi riempire, un tempo dedicato all'obbedienza affinché la tua vita non sia spesa inutilmente.»
E poi pensò che un dono può invece cambiare la vita, riempiendola di un senso nuovo.
«Come questo neonato che ha impedito che io venissi mandato via a calci fuori da questa stalla.»
Quella sera, uno dei pastori diede a Simone qualcosa da mangiare. Il giorno dopo, la giovane coppia con il neonato era sparita e anche Simone proseguì il suo viaggio verso Gerusalemme. Nella grande città, il giovane si dedicò allo studio della legge. Più tardi, sposò la figlia del suo maestro e 25 anni dopo divenne a sua volta un gran maestro della legge. Tutti lo chiamavano il rigoroso, a motivo della sua inflessibilità. Un giorno, mentre era in viaggio da Gerusalemme verso Cafarnao, gli capitò di sentire una predica di Gesù di Nazaret. Improvvisamente, Simone si ricordò di quella notte a Betlemme e del bambino che era nato in quella stalla e dei pensieri che gli erano venuti in mente a proposito della legge e del dono. E si ricordò di aver pensato che la legge svuota il tempo e il mondo, rendendoli luoghi che tu devi riempire faticosamente, con le tue sole forze e con l'obbedienza. Mentre l'Evangelo della salvezza offre un tempo ricco di opportunità e permette di affrontare la vita come un dono.
«Avrei dovuto capirlo già allora, in quella stalla»,
pensò Simone.
«La vita può essere accolta come un dono di Dio e non come un peso che ci è stato gettato addosso.»
E rimuginando ancora su quei pensieri, seguì Gesù fino a Cafarnao. Pochi giorni dopo, Simone aderì al gruppo dei discepoli di Gesù insieme a Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni e ad altri uomini e donne. Dopo la morte di Gesù sulla croce, Simone rimase a Gerusalemme, raccontando a tutti quelli che avevano voglia di starlo a sentire la storia di Gesù. E diceva a tutti che il crocifisso era vivente e il suo spirito donava nuova vita. Molti anni dopo, quando ormai Simone era vecchio, gli capitò di incontrare un giovane studente della legge, un tipo piuttosto fanatico, di nome Saulo. Simone raccontò anche a lui la storia della nascita di Gesù e la vita e la morte del Salvatore. Saulo lo ascoltò, ma alla fine, scuotendo la testa, gli diede del vecchio rimbambito. Simone non si lasciò irritare da quella reazione.
«Sono certo che le mie parole agiranno in quel giovane come un chicco di grano seminato in un campo, che col tempo cresce e dà frutto»,
pensò. E perciò non fu affatto sorpreso qualche tempo dopo nell'apprendere che Saulo, sulla via di Damasco, si era convertito, era diventato cristiano e ora si faceva chiamare Paolo. Un giorno, quando ormai era davvero vecchio, Simone ricevette la copia di una lettera che Paolo aveva scritto ad una comunità di cristiani che vivevano in Galazia. In quella lettera stava scritto:
«Quando fu giunto il tempo stabilito, Dio mandò suo figlio. Egli nacque da una donna e fu sottoposto alla legge, per liberare quelli che erano sotto la legge e farci diventare figlie e figli di Dio. Non siamo più schiavi, ma figlie e figli.
Simone guardò sua moglie.
Quando fu giunto il tempo stabilito,
disse e aggiunse quasi sottovoce,
per liberarci e farci diventare figlie e figli di Dio.
E con queste parole sorrise e chiuse gli occhi.
Prima di chiudere, un paio di brevi annunci. Con il semestre invernale in Bregaglia prende avvio un ciclo di celebrazioni intitolate Musica e Parola, che si terranno una volta al mese, il sabato pomeriggio alle ore 17 nelle chiese di Bondo e Vico Soprano. Momenti di meditazione e spiritualità metteranno in dialogo musica, parola, preghiera e silenzio. Il primo appuntamento è previsto per sabato 8 gennaio alle ore 17 nella chiesa di San Martino a Bondo.
La Chiesa Riformata di Bellinzona cerca persone disponibili a recitare. Sta infatti organizzando un'iniziativa dal titolo Dalle tenebre alla luce, una rivisitazione di 11 episodi biblici che verranno messi in scena nella prossima primavera. Un incontro informativo aperto a tutti gli interessati si terrà venerdì 14 gennaio alle ore 19 nei locali della Chiesa Riformata di Bellinzona.
Tempo dello Spirito finisce qui, grazie per essere stati con noi e un ringraziamento anche al tecnico Gianni Zocchi con noi oggi in studio.
Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, l'augurio di una serena domenica.